Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Continuiamo con il tema dei misteri del Rosario. Siamo arrivati al terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. L'ultima volta a Paestum si è visto la discesa dello Spirito Santo nell'Antico Testamento con il profeta Ezechiele. Invece oggi ci sono alcuni passi in questo foglietto che vi è stato consegnato, che naturalmente leggerete dopo, e alcuni passi sia del Vangelo che degli Atti degli Apostoli, quello che ha fatto la prima Chiesa. Mi è piaciuto riprendere questo della prima Chiesa perché siamo dentro il seminario per l'effusione dello Spirito. Quindi quello che ha fatto la prima Chiesa possiamo farlo anche noi. E partiamo da Echinato, il capo spirò. Gesù con la sua morte effonde lo Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo. Spirare oggi significa morire. Ma a quel tempo, quando sono stati scritti i Vangeli, guarda caso, tutti e quattro Vangeli dicono la parola spirò, significa consegnare lo spirito. Quello che noi preghiamo, invochiamo e da cui derivano carismi, doni e tutto, è lo spirito di Gesù. Questo è importante, il respiro di Gesù. È la prima effusione di spirito sulla Chiesa nascente e lo rende vivo. Di spirito, in effetti, se ne parla tanto, sia in altre religioni, sia in altri movimenti, fuori dalla Chiesa. Si parla di spirito, di colori, che va bene. Ma attenzione, lo spirito in generale ti inserisce in una dinamica spirituale, in qualche cosa di spirituale. Lo Spirito Santo, invece, ti rivela Gesù. Lo Spirito Santo ti fa incontrare con Gesù risorto. Quindi, tutti questi spiriti, queste cose, va tutto bene, siamo in un tempo in cui l'integrazione, l'inculturazione va tutto bene, però, per noi, il primo discernimento riguardo lo Spirito Santo è che questo Spirito Santo ci fa incontrare con Gesù vivo, con Gesù risorto, che entra in contatto con te, entra nella tua vita e naturalmente quando arriva Gesù la cambia. Altra cosa, lo Spirito Santo, quello di Gesù, ecco già ce l'ho accennato con la girandola. Lo Spirito Santo non è sedentario, lo Spirito Santo non è per il nostro gruppetto, lo Spirito Santo non è nemmeno per il guru di turno, per il santone di turno, ma lo Spirito Santo ti manda in missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ricevete Spirito Santo. Lo Spirito di Gesù allora mi porta in missione, mi porta all'incontro con gli altri. Non, e questo c'è una bellissima riflessione di Padre Tardif, che tutti noi conosciamo, che vi leggo. Tardif dice: un gruppo formato da credenti che si riuniscono solo fra sé per trascorrere un buon momento di preghiera vedrà scomparire i suoi carismi. Occorre essere testimoni di Gesù senza preoccuparsi del rispetto umano e senza stancarsi. Questa frase di Padre Tardif è bene che ce la ricordiamo, il primo io, che tante volte per rispetto umano non diciamo alcune cose, non facciamo alcune cose, oppure ci stanchiamo e ci sediamo, ma il cane che ha visto la volpe, ricordiamocelo, non si ferma, non si stanca. Quindi è in missione.
un gruppetto di preghiera del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì e del venerdì non ce ne sono. Il venerdì c'è quello di Roma, che dico. E tutti questi gruppetti, non deve essere il gruppetto, boh, per noi facciamo le nostre pregherine, le nostre cose, ma lì dov'è? In una parrocchia, in un santuario, dobbiamo, ecco, essere missionari, dobbiamo muoverci. Perché lo spirito è missionario, è la girandola che crea dentro. Noi dobbiamo creare dentro lì dove siamo. Non soltanto nel gruppo, anche nella famiglia, che è la cosa più difficile, perché nessun grande uomo lo è per il suo maggiordomo e nessun grande uomo lo sarà per il fratello, la sorella, il marito, la moglie e così via. Quindi, lo Spirito Santo poi non può prescindere da Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore, la Madonna. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Una spiritualità che non include la Madonna, Maria, chiamala come vuoi, Nostra Signora, è una spiritualità tarpata, perché ai piedi della croce, donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, e il discepolo la prese in casa. Non significa portarsela a casa propria, ma significa che entrò nella propria spiritualità. E se noi guardiamo Maria di Nazareth dei Vangeli, restiamo sconcertati della libertà di questa donna, libertà, responsabilità, verità, come è stato profetizzato. Maria proprio va contro i canoni della religione, della famiglia, del suo tempo. Noi l'abbiamo un po' edulcorata, l'abbiamo fatto diventare la Madonnina e così via, ma la Madonna è stata una donna libera, altro che facciamo tu al tempo, mi ricordo, il cispo, le cose, oppure Hillesum, tutte queste grandi donne che sono state. Ma guardiamo a Maria, basta leggere quei quattro spunti del Vangelo. E in un gruppo erano, e proprio questo è il passo della discesa dello Spirito Santo, erano assidui e concordi. Assidui significa che se io oggi è il venerdì e ho la preghiera, boh, sono stanco, devo andare da una parte e l'altra, specialmente nelle grandi città. Boh, stavolta salto, non casca il mondo, se manco io, se ne cosa. Esserci fa la differenza. E erano assidui. Io parlo del gruppo feriale, ma poi si può estendere anche ai cristiani per la domenica. Assidui, cioè. Bisogna credere che la nostra presenza, anche una presenza silenziosa, fa la differenza, perché, come dicevo nella preghiera del cuore, non è la vera comunicazione, non è queste cosine che diciamo noi, ma come la perregina, i feromenoni, che queste vibrazioni che noi abbiamo, tu dell'assemblea che stai lì in silenzio, feromoni, in silenzio, già emetti tutto quello che hai dentro e diventa patrimonio di tutti. Noi usciremo da stasera dal phenomenon, non soltanto per i canti, per le profezie, per la predicazione, ma quello che ognuno di noi ha dato, ha comunicato silenziosamente. La fede di Nora, che sta lì senza mai animare, però ti guarda con quegli occhioni da cerbiattona, e la sua fede contagia, contagia noi. È così. Ecco l'esserci. Erano assi. Devi credere che sei importante. E la signora, 92 anni, e l'altra che ce n'ha 96. Siamo importanti anche se non diciamo niente, perché trasmettiamo con la nostra presenza. Erano assidui e concordi. Per carità, essere concordi è la cosa ancora più difficile, perché ogni testa è tribunale, ognuno la pensa diversamente. Ricordiamoci del collegio apostolico, c'era Matteo che collaborava con i romani e c'era Simone, lo zelota, che invece era il gruppo che diceva Roma ladrona, ammazziamoli. ci vogliono le bombe, capitano Uncino. Ed erano a tavola lì, quindi sicuramente Gesù aveva detto per favore non parliamo di politica, ma ecco, erano concordi almeno che Gesù è risorto, che Gesù ci dà i carismi, su quello che fanno i carismi, ecco, concordi sulle linee base, che è importante. E con Maria, e lì c'è Maria, la madre di Gesù. Mentre il giorno di Pentecoste, da qui ho scritto, poi c'è quel bellissimo quando Pietro scompare dai Vangeli, quando va a finire nella casa di Marco, quindi il Vangelo, con la presidenza di Maria e con Rosa Mennuni che faceva la serva. Quindi il Vangelo, la presidenza data a Maria, il Vangelo e il servizio. Ecco allora la casa, la chiesa, il gruppo perfetto. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo, quando viene, chiude un capitolo e ne apre un altro. E mentre il giorno di Pentecoste, siamo nella Pentecoste ebraica, e il giorno di Pentecoste stava per finire, lo Spirito Santo viene e apre il capitolo nuovo della Pentecoste cristiana. Questo seminario per l'effusione dello Spirito, che io parteciperò in streaming, parteciperò così come posso, e anche tu, Fiore, anche se vieni e non dovrai fare l'effusione, ma se partecipi, riceverai lo stesso la grande benedizione. Per me, per ciascuno di noi, deve chiudere un capitolo della nostra vita, ma non nel senso che finiamo il lavoro o cose, cioè interiormente io inizio una nuova stagione. Alcune cose le devo lasciare, se sono riciclabili le porto in cantina, se invece non sono riciclabili mi piacciono ancora, non ci crederete. Prima di partire dicevo, sta girandola qui nella mia stanza, che ce l'ho lì dove c'è il neo, no, come si chiama, la lampada, ho detto ma forse è meglio che lo tolgo, tanti anni, si impolvera, devi spolverare, fare, dire, poi insomma vengono nella mia camera, vengono i preti a parlarmi, sta girandola da bambino, ho detto forse è meglio quando torno la tolgo. Oh, ma vedi come Gesù ti arreda anche la casa? E non vuole alcune cose, ma sono portata da Oleggio, quindi da Oleggio è arrivata a Roma ed è ancora da Lozio, adesso siamo alla Twill, figurati, ed è ancora lì. Alcune cose, direbbe tua moglie, Andrea, direbbe Anna, evergreen, quelle cose sempre verdi che durano per sempre. Quindi bisogna iniziare una nuova stagione, un nuovo capitolo. Venne all'improvviso dal cielo un suono come di vento, lingue come di fuoco. Mentre si avvicinava a Damasco, ben all'improvviso, sfolgorò intorno a lui la luce del cielo, l'angelo del Signore all'improvviso gli parlò dal roveto come una fiamma. All'improvviso Dio irrompe nella tua vita, la infiamma e la cambia all'improvviso. Abbiamo citato anche venerdì, e la vita accade mentre si fanno altri progetti. E in questi 62 giorni, perché già cominciamo già a scendere, il Signore all'improvviso, in un giorno, mentre sei alla COP, mentre sei a Porto Ceresio a passeggiare, e mentre sei in giro a Caltignaga, ecco, e il Signore irrompe all'improvviso, perché le cose le senti che ti salgono da sotto e hai nuove illuminazioni, nuove cose. Aspettate che Gesù intervenga all'improvviso. Per carità, ogni domenica puntuali alle 2 per il seminario, i vari gruppi, le varie cose, ognuno. Però poi Gesù irrompe all'improvviso, ti cambia la vita, e il fuoco è da un roveto di spine, non è un alto faggio, non è un'altra cosa, un roveto, una cosa piena di spine, quelle cose spinose, quelle situazioni spinose, da lì viene fuori la fiamma dello Spirito, all'improvviso. E qui quando c'è Pentecoste, li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Ognuno è lì a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, c'era la Pasqua, quindi venivano da ogni parte della Giudea, d'intorno, era una cosa turistica, quindi c'erano persone anche di altre lingue, però tutti capivano. E allora si pensa che sia il carisma della xenoglossia, cioè la capacità di parlare altre lingue o di farsi intendere da altre lingue. Può essere, può essere. Ma terra terra, qui dice, li odiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. E gli apostoli non parlano di se stessi, non danno consigli per gli acquisti, non dicono devi fare questo, devi fare questo, devi fare quello, ma parlano delle opere di Dio, quello che Dio fa nella loro vita, quello che Dio ha fatto e quello che farà. Parlano di Dio. Ieri lo abbiamo ricordato, l'ho ricordato nell'omelia, la capacità di decentrarsi e mettere al centro Gesù, che sia per i nostri gruppi, per le nostre chiese, per noi stessi, decentrarci, metterci noi in ombra. Se siamo luce, la luce non si vede, la luce illumina gli altri, quello che ci ha ricordato ieri il Signore come inizio di seminario. Quindi parlare di Lui, quando tu parli di Lui, tutti ti capiscono. Quando tu parli di te stesso, confondi le lingue. È la torre di Babele. Facciamoci un nome per non disperderci. Il Signore li disperse, confuse le loro lingue. Quando noi innalziamo noi stessi, quando noi mettiamo al centro noi stessi, si confondono le lingue, confondiamo le persone. Allora, Bianca Calgaro, come è il mio parlare? Quando parlo, creo confusione o creo unione? Tu non mi capisci. Quante volte lo sentiamo dire? Vabbè, tanto tu non mi capisci, perché tu... No, non è che non ti capisco. Può darsi che stai dicendo delle cose e il Signore ti confonde, confonde la comunicazione, perché non è quella giusta. La comunicazione giusta è quella quando noi mettiamo al centro Dio, ma non soltanto quando parliamo del Signore. Chi è Dio? O Theos, Agape, Estin. Dio è amore. Una comunicazione d'amore. Ma sì, lo so, tu arrivi sempre in ritardo. Ma sì, lo so, perché tanto devo aspettare Dio. Ma sì, lo so. Non sono comunicazioni d'amore. Sono comunicazioni sterili, da zitellaggio spirituale. E quindi parlare delle opere di Dio significa parlare delle opere dell'amore, dell'amore della nostra vita. Ecco qua, tutti ti capiscono quando tu parli d'amore. Quando invece parli e ti parte dal risentimento, dalle ripicche, dalle cose, confondi le acque e le intorpidi. Ecco cos'è Pentecoste. E qui c'è una cosa poi bellissima, c'è la preghiera piccola Pentecoste, si chiama, Atti 4, 29, 31, quando hanno un mucchio di problemi, perché la Chiesa dall'inizio, quando ha problemi, le cose vanno bene. Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce, dice Pietro. Non è che dice, ecco, guarda le loro minacce, però dice adesso fagliela pagare, ritornerà tutto su di te. No, stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. E tutti furono pieni di Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la risposta ad ogni persecuzione. Tutti nel nostro piccolo abbiamo persecuzioni, non dico le persecuzioni di oggi dall'altra parte del mondo, dove bruciano le chiese, dove ammazzano i cristiani. Piccole persecuzioni le abbiamo anche noi. Io però, guardate, funziona. Ve lo dico come testimonianza. Era il giorno, l'anno scorso, una cosa, o due anni fa, non mi ricordo, il giorno in cui ci fu il divieto, ci fu quel divieto delle messe di guarigione in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta. pochi giorni prima della messa a Sant'Antonio arrivano sti mail, queste cose, fermiamo tutto, email anche di autorità o di cose, e naturalmente sono rimasto dispiaciutissimo, cioè proprio avevo il cuore ferito, perché poi la prima reazione è dolorosa, se ti danno uno schiaffo la prima reazione, poi magari lo elabori, però la prima reazione, e io ricordo quel giorno rimasti, pensavo a tutte le persone, le cose, cioè proprio mi sono fermato lì alla schiena e ho detto, ma che si deve fare, che cosa, cioè proprio ero dispiaciuto, sento che squilla il cellulare, una fedele, quelle persone che ti raccontano sempre i loro guai, ma molte volte io poi cerco di rispondere a tutti, cerco di pregare con tutti, ma con tutto questo momento difficile, doloroso proprio, poi anche di tenebra, perché non sapevo da che parte girare, cosa fare, telefona a sta persona e riattacca di nuovo a parlare, tutto cose che io già so, perché molte volte è per il gusto di raccontare, e non è tanto. Io ho fatto una preghiera di guarigione, come ho fatto altre volte, guarita, ma non soltanto della patologia, ma anche nella testa. Adesso quando mi telefona, non è più la solita lamentela, non è arrivata a cosa, ma comunque un 6 glielo possiamo dare, una sufficienza gliela possiamo dare, non è più che ogni volta mi mettevo le mani nei capelli. E lì ho capito che io in quel momento, cioè, oh Signore, guarda alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola, stendi la tua mano. Allora, ma questo ve lo dico perché molte volte noi siamo, lo sento dire, ma io ho tanti guai, ho tanti pensieri da parte mia, figurati se penso a lui, se penso a lei, ma figurati, ma per favore, io ho da chi pensare. Potevo dire la stessa cosa io, cioè avevo un popolo che non sapevo da che parte girare, mi sentivo come Mosè abbandonato nel deserto, dove bisognava aprire questo Mar Rosso, poi il Signore si è venuto incontro con altri modi, però in quel momento tutto pensavo tranne che a questa persona. Oh, è guarita. Allora questo vi dico che è la risposta ad ogni persecuzione, ad ogni difficoltà, o anche quando siamo c'è una malattia, c'è una cosa, bisogna, cioè la risposta è lo Spirito Santo, e mettere l'altro, l'altra, ecco, al centro. Ricordiamoci, in quel momento quella persona aveva bisogno di quella preghiera, io gliel'ho fatta e il sì, ma gliel'ho fatta anche altre volte, quindi dipende sempre dal Signore, e così è andata. E questo fatto delle persecuzioni, poi ricordiamoci che nella clausola, sai quelle clausole quando fai il contratto ci sono assicuratrice, le clausole piccoline, ci sono, riceverete il centuplo, clausola, insieme a persecuzioni, puoi evitare, puoi togliere, oppure la parabola dei quattro, assicuratrice Lucia, non pensiate ad altre, la parabola dei quattro terreni, che se non capite questa, non la capirete altre, dice la pianta senza sole non cresce, e cos'è il sole? Le persecuzioni, il cristiano senza persecuzioni non cresce. Giovani, tutti noi diciamo si possono evitare i reclami, mandateli alla mail su. E continuando, ecco, qui c'è poi gli ultimi passaggi stupendi, che fanno anche il caso nostro come rinnovamento di tutti i gruppi in questo periodo. Ed è gli Atti degli Apostoli che abbiamo letto. E Luca è di una perfidia, diremo, l'evangelista, perché ti presenta che sembra tutto buono, però poi ti dà la stoccata. Vi ricordate Elisabetta e Zaccaria? Erano grandi, erano nipoti di Aaron, erano cose, erano giusti, però non avevano figli, quindi erano maledetti, secondo la concezione ebraica. E anche qui dice, la Chiesa ha esordito angelo, era in pace per tutta la Giudea, la Galilea, Samaria, Gerusalemme, tutto Ok, quindi crescevano perché era tutto in pace. La Palestina, Giudea, Samaria, Galilea erano tutti in pace. La Chiesa cresceva, non era vero? Perché poi subito dopo Pietro, che è il capogruppo, il provinciale, l'assistente spirituale, chiamalo come vuoi, va a visitare le chiese e la prima chiesa che visita è quella di Enea ed è paralitico. Una chiesa paralizzata, però Pietro guarisce questa chiesa paralizzata. L'altra chiesa che va a visitare è quella di Tabità, Elena Racchi, era quella di Tabità che era morta addirittura, eppure faceva delle opere buone, facevano i vestiti, li vendevano, le cose, però era morta. E anche qui Pietro va e risuscita Tabità. E poi lui va nella casa, nell'unica comunità viva è quella di Simone il conciatore che aveva la casa in riva al mare. Vista mare, figurati, ma lì il mare non c'è, è il lago, però lo chiama mare per ricordare tutte le cose dell'Antico Testamento, eccetera, eccetera. Simone il conciatore è scomunicato perché questo mestiere, toccare le pelli morte, e ti dava una scomunica legale. La pelle morta ti dava, perché è scritto nel libro del Levitico. Come ci ha detto poco fa, casa di Simone, sapeva Simone è un po' lebbroso, un po' il conciatore, sempre scomunicato, e anche lì. Quindi è l'unica, davanti alla porta del mare, riva al mare, significa il mare per loro è sempre andare verso i pagani. L'altra sponda, qua, vi ricordate quando Gesù voleva passare sempre, sta barca aveva venti, spiriti contrari, stava naufragando, perché l'altra parte è la cosa dei pagani. Quindi significa che è una comunità aperta agli altri ed è una comunità illegale, illegale. Ma questo è importante perché dice che tutto andava bene. E Gesù è nato sotto la legge per liberare coloro che erano sotto la legge. I cristiani, a quel tempo, quando tutto andava bene, non si distinguevano più dai farisei, dai sadducei, avevano fatto questa comunione. E invece i cristiani poi devono portare la diversità, devono portare la differenza. Questo è importante per noi, a partire dalla comunità dove vivo io. Allora, dobbiamo dirci, ma questa comunità nostra è una comunità, anzitutto, che si differenzia all'interno della comunità dove viviamo? Si differenzia oppure si è amalgamata così che non si capisce più se carismatici sono carismatici o è Azione Cattolica? Questo è importante. E siamo paralitici, cioè camminiamo portati dagli altri. Il paralitico non sa, è portato dagli altri. Oppure siamo una comunità morta. Oppure siamo una comunità che vive forse nell'illegalità, come Simone il conciatore, che vive aperta agli altri, quindi missionaria, però una chiesa viva. Questo significa per ciascuno di noi, a livello comunitario e anche a livello personale, perché la tentazione per tutti è quella di sistemarci in un'oasi e non se ne parla più. No, però diventando palma, casandoci lì sotto l'oasi, sotto un albero e boh, e tiriamo a casa, tanto stiamo bene. Non va bene così. E qui Pietro, quando va, mentre prega, ha fame. A me la preghiera del cuore mi fa venire la fame. Mangio come un lupo, dopo la preghiera del cuore, perché la respirazione ti fa. Ma qui siamo sempre negli Atti degli Apostoli, siamo sempre in Luca. Avere fame, perché che importanza ha nella parola di Dio che Pietro, mentre prega, c'ha fame. Voi sentite un languorino? Avete fatto mai visto che mangiavate la pizza lì, quindi languorine non ce ne sono. Avere fame significa, cosa ha detto Gesù? Ecco, Valentina, Valentina dice: io c'ho fame, dai, te l'ho detto, la vuoi una barretta? Tu dici: no, non la vuoi la barretta, tu vuoi qualcosa di più sostanzioso, Gioia mia, hai ragione. Senti, dopo la preghiera, appena finiamo, c'è una torta che ha portato la mamma di Paola perché è il compleanno di Federica. Ti diamo una fetta di torta, dice che è buona. Una fetta per te c'è, va bene, aspetta quindi la fine della preghiera. Quella di Emanuela te la mangi tu. Tanto Emanuela così magra magra come continuerà a essere magra. Allora, cosa volevo dire? Che ha fame. Questo è indicativo che Pietro, l'assistente spirituale della fraternità, l'assistente spirituale della Chiesa di quel tempo, il primo Papa, non è tanto in linea con quanto ha detto Gesù. Perché Gesù ha detto: chi viene a me non avrà più fame. Quindi Pietro, datti cose. E così anche noi, e così anche dobbiamo distinguere se le nostre inquietudini sono le inquietudini della felicità o sono inquietudini proprio perché non stiamo seguendo Gesù. Pietro non sta seguendo Gesù e quindi è affamato, ha fame. Allora è un indicativo. Allora poi Pietro prende la parola e qui c'è il discorso di Pietro e questo discorso di Pietro, dopo che Pietro poi ha mangiato, Cornelio gli ha dato da mangiare, tutte cose, fa il discorso e mentre fa questo discorso che capisce che Dio non fa preferenza di persone tra pagani e tra cattolici, cristiani, quello che è. Quando sta dicendo proprio quello che è il pensiero di Gesù, ecco, lì nella traduzione della CEI che ha letto Andrew dice: lo Spirito, mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo, la lettera non è discese, ma piombò, piombò sull'assemblea, su tutti coloro che ascoltavano il discorso, trasformando l'assemblea. Allora io mi chiedo sempre per me. Quando io parlo, quando noi parliamo e parliamo di quello che vuole Gesù, di quello che vuole lo Spirito Santo scende, piomba addirittura sull'assemblea. Quando diciamo consigli per gli acquisti o cerchiamo di manipolare le persone, Spirito Santo non scende, scenderanno altri spiriti. E da che cosa si capisce? Va bene, io lo capisco da me perché il primo siamo sempre noi, un po' l'ago della bilancia, quello che poi succede nell'assemblea. I discepoli di Emmaus diranno: ma quando parlava non ci ardeva forse il cuore nel petto? Allora, quando tu parli del Signore, ti deve ardere il cuore. Devi sentire qualche cosa dentro e noi comprendiamo che stanno dicendo qualche cosa dello spirito quando sentiamo il nostro cuore, quando ci distraiamo, quando ci addormentiamo, è un meccanismo di difesa. Proprio perché quello che sta dicendo forse è meglio non ascoltarlo. Ecco allora l'importanza che il nostro parlare sia in linea. Ecco perché una catechesi, una cosa, i profeti dicono quello che lo Spirito suggerisce al momento, bisogna prepararlo prima, però quando dobbiamo fare un intervento, quando dobbiamo fare cose, oppure quando dobbiamo, ecco, anche avere un incontro, una cosa, perché poi questo non serve soltanto per la predicazione. Lo Spirito Santo ti suggerirà ogni cosa, ti darà lingua e sapienza a cui i tuoi avversari non potranno resistere, ma almeno una traccia te la devi fare di quello che devi dire o qual è la tua linea di difesa o il tuo progetto o la tua cosa. Lo Spirito Santo piombò sull'assemblea. E si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Tutti li sentivano parlare in lingue e glorificare Dio. Qui lo Spirito Santo salta tutti i canali del, diciamo, della teologia di quel tempo, perché Pietro stesso aveva detto pentitevi e poi fatevi battezzare, dopo riceverete lo Spirito Santo. Questi non sono pentiti, come l'adultera, tanto come tante cose, non sono pentiti, almeno non c'è il discorso. Non hanno ricevuto il battesimo, ma ricevono lo Spirito Santo. Ricevere lo Spirito Santo cosa ti porta? Cosa ti porta? A parlare in lingue e dare lode a Dio. Questo è importante. Parlare in lingue lo stiamo un po' sdoganando. Io ricordo che abbiamo fatto l'esperienza di mezz'ora all'ozio e poi la seconda sera l'ho sospesa perché venivano fuori troppo. Adesso siamo maturati, siamo cresciuti. Dopo che il gruppo di Bisuschio ha fatto questa esperienza di mezz'ora, ci hanno tentato anche quelli di Palermo e l'abbiamo fatto anche al ritiro. E mezz'ora di canto in lingue, secondo me, è, sapete che io sono un innamorato della preghiera del cuore, ma è superiore, superiore, e ti smuove veramente, e soprattutto provare, e quando lo fai con qualcuno, perché da solo è un po' difficile, se c'è uno che guida, cominciando con quella voce, esce pure un vocione, e qui guida tu ti puoi accodare. Io l'ho visto in streaming addirittura dalla mia stanza, è qualche cosa che senti che... lì veramente è lo spirito che salta i canali. Quindi lo Spirito Santo ci fa parlare in lingue. Tra l'altro, lo Spirito Santo, tu vai in un gruppo di, ecco, mi ricordo quando ho fatto la cosa della risata, che ho pagato 150 euro, quelle quattro cosine che hai fatto tu, in una giornata a Roma. Però nel pomeriggio ci ha fatto fare l'allazione, canto in lingue. Cioè, questi non sanno niente del canto in lingua, delle cose, però hanno fatto fare mezz'ora di lallazione perché ti porta al sorriso della scoperta. Io guardavo, dicevo, gli ho dato 150 euro a Roma. Va bene, va tutto bene in questo mondo perfetto. Però per dire come lo spirito poi, alla fine, ecco, vi dico, gira... Non è soltanto nei canali ufficiali, quindi il canto in lingue è glorificare Dio, dare lode a Dio. E questo è importante per noi, molte volte usciamo da un incontro di preghiera, abbiamo cantato, abbiamo lodato e poi siamo indebogliati, dico, perché veramente da quella boccuccia, dopo che è uscito tante lodi, escono anche tanti improperi. E la risposta è sempre ad ogni minaccia, ad ogni cosa, minacciati, ci sentiamo minacciati non soltanto a livello ecclesiale, ma anche personale, della nostra esistenza, è sempre l'invocazione allo Spirito, ricordiamocelo. E quindi a Isola delle Femmine, per chi verrà, anzi vi lo ricordo, venite dal 5 all'8 marzo a Isola delle Femmine, bellissimo. Ci sarà anche mezz'ora al giorno di canto in lingue, perché ho visto che, lo vedo su di me, funziona e veramente ti apre i sigilli. Ricordate, mezz'ora di silenzio nel cielo. Anzi, la mente di per sé molte volte viene più ingarbugliata, viene più frenata che non sulla preghiera del cuore, che invece sei in silenzio lì da solo, mentre col canto in lingue puoi spaziare. E puoi spaziare nel senso che la puoi bloccare un po' di più. A Isola delle Femmine, per chi verrà, venite, e troverà anche mezz'ora di canto in lingua al giorno, perché se facciamo la cosa del silenzio, silenzia la mente. E concludiamo con l'ultimo: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Avrete forza, energia, tutte queste pappe molli, tutte ci appoggiamo di qui per non cadere di là. Lo Spirito Santo ti dà forza, ma per che cosa? Per essere testimone. Non per il testimone chi è? C'è un incidente? Io ho visto, testimone, quello che ha sperimentato e racconta. È questo che ti fa, lo Spirito Santo ti fa vivere situazioni che poi tu racconterai, ma non raccontare perché l'ha letto nei Bignamini o in qualche libro, ma perché poco poco lo hai vissuto, lo hai sperimentato, ma soprattutto una cosa che ti dà forza. Quello che lo Spirito Santo ti dà forza per affrontare le difficoltà, per affrontare ogni cosa. Chiedi allo Spirito Santo che ti dia questa forza per essere testimone fino agli estremi confini della terra. Noi siamo tutti discepoli di Verius, che è andato in Papua Nuova Guinea ancora oggi, quando si dice Papua Nuova Guinea, ma dov'è? Dov'è? È così. E ancora oggi sono un po' arretrato, ancora la terra di missione. Quando abbiamo fatto in Corea, che adesso fra due anni ci sarà di nuovo la conferenza e c'era da scegliere il paese, io ho detto Corea, e ho detto no, Papua Nuova Guinea. Oh, tutti si sono spaventati, non c'è wifi, ci sono le barche, ci sono le cose, devi passare dal battello grande al battello piccolo. Sono praticamente bocciato. E non dico adesso che noi dobbiamo arrivare sino in Papua Nuova Guinea, però teniamolo presente che lo Spirito può suscitarci anche di andare. Ma significa, ecco quello che era all'inizio, che dobbiamo evangelizzare, dobbiamo andare e dobbiamo essere capaci anche di parlarne al lavoro. Non ti ascolteranno, molti ti prenderanno in giro, ma hai messo un seme e quel seme crescerà. E per la bellezza della missione nel mondo. Quando stamattina, perché io ho fatto la scheda, quindi la casa chiesa, poi quando è imbastita, poi la mattina me la riguardo, me la racconto e al termine il Signore mi ha dato un passo, che questo passo avevo già fatto in un'omelia, ma ricordo un'omelia quando facevo le omelie sconclusionate del tempo della chemio, che secondo me erano le omelie più sconclusionate, ma forse più ispirate, perché proprio non riuscivo nemmeno a prepararle, quindi non so che cosa. Però questo passo me lo ricordo, che l'avevo fatto in un'omelia. Il passo è proprio le ultime righe dell'Antico Testamento, del libro di Malachia. Un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo amano e onorano il suo nome. Ricordate ieri, quelli che invocano il suo nome riceveranno grazia e pace. E onorano il suo nome, essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, mia proprietà nel giorno che io preparo. Malachia 3, 16, 17, fine dell'Antico Testamento. Io ricordo che in quell'omelia, tempo sconclusionato, avevo invitato proprio come faccio questo, perché questo che dice il passo è che gli angeli hanno un libro di memorie dove tutte le cose belle che noi facciamo le scrivono e gliele raccontano a Yahweh e al Signore. Quindi tutto il bene che fai viene scritto nel libro delle memorie di Dio. Dio c'ha un quadernetto così e scrive tutte le cose belle che tu fai. E allora ho detto, Signore, che per me avere questi quadernetti che io vado partendo di qua e di là e mi devo ricordare di mettere, che poi sto trolley pesa, e ho detto, proprio a Novara, tra le varie cose che io conservo, alcune cose le conservo come la girandola, altre cose, conservavo sto quadernetto che mi regalò Matteo, che mi dice sempre di salutarti, e io dico sempre che tu ricambi, fai finta che ogni mese te lo dico, Giovanna, il campo scuola, a volte alcuni campi scuola rimangono, alcune esperienze rimangono per sempre, magari noi lo facevamo ogni anno, ma i ragazzi, vedo che a volte quando si incontrano Matteo, Raffaele, i due gemelli, raccontano cose che io, come alla Tuil, cose che succedevano al campo scuola o alla Tuil che io non so, mi addormentavo. Me l'ha regalato Matteo addirittura nel 2006, per il compleanno, lode, lode, lode. Spero che questo regalo ti piaccia. In questa agenda puoi scrivere tutte le cose belle. Matteo Sabato. Allora l'ho ripreso e anch'io voglio fare, e vi invito a farlo, il libro delle memorie. Ci sono 62 giorni. Se cercate in qualche cosa della scrivania li trovate, come l'ho trovato io, lo trovate anche voi. Cercate, che questi sono i regali che si fanno a Natale. E guarda. Sì, l'abbiamo fatto, però erano i 5 ringraziamenti. Quello è Natale. Qui, ogni giorno, io da stasera, tornando, da stasera voglio scrivere una cosa bella che ha fatto il Signore nella mia vita oggi. E questo seminario è per me importante, è proprio perché devo prendere delle decisioni, devo capire da che parte mi devo girare, e allora questi 63 giorni a partire da ieri per me sono importanti, perché voglio capire e voglio luce, e parto dal ringraziare. Allora, in questo seminario, che penso che anche per voi sarà importante, in questo seminario che ci farà girare un capitolo della nostra vita, stasera cercate nella scrivania o nella credenza o nella libreria, lì al primo piano, tutti quei libri che c'hai, Antonietta, cerca e cominciamo a scrivere una cosa bella. La sera, le memorie. Lui, Gesù, tiene il libro di memorie delle cose belle. Ma vi rendete conto come la parola di Dio è proprio il contrario della religione? Perché nella religione ti dicono che Dio si scrive tutte le tue corbellerie. Invece nella Bibbia c'è scritto che gli angeli scrivono tutte le cose belle che tu fai e gli raccontano a sera a Gesù. Ma è stupendo, ma è bellissimo. E allora anche noi, proviamo in questo tempo del seminario a scrivere le cose belle che fa il Signore, e chissà, poi lo metteremo poi nella credenza, servirà, ma glieli leggiamo al Signore. Amen. Lode al Signore. Amen. Gioia, si sta girando, la avevo buttata piena di polvere. Allora, cosa c'è adesso? Ci sono testimonianze? No, abbiamo saltate. Allora, lettura delle intenzioni pescate dal cesto. Eccolo qua. Io c'ho una sorella gemella. Caro Gesù, diremo naturalmente grazie Padre. Caro Gesù, ti affido mio fratello gemello. Donagli tanta salute e fa che trovi un lavoro sicuro e ben pagato. Confido e spero in te. Grazie Gesù. Per questo ti diciamo grazie Padre.
Gesù, benedici la mia famiglia, aiutaci a realizzare i sogni per la nostra casa e per questa attenzione.